Do Your Thing cantavano i Marion Gaines Singers. Ecco, una delle cose fatte da Intercultura, che è un'associazione che da più di mezzo secolo, direi, manda gli studenti delle scuole superiori italiani all'estero. La domanda fatta da Intercultura a svariati docenti dell'università, docenti di scuola, per chiedere loro com'è la scuola italiana, ha avuto come risposta che, insomma, la scuola italiana non è così internazionale. Io riassumo quanto è stato detto a Milano oggi nel rapporto 2014 dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione delle scuole. Raffaele Pirola, che è responsabile della comunicazione Fondazione Intercultura Onlus, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Do il benvenuto anche a Jacopo Manidi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Jacopo Manidi è uno studente milanese che è stato borsista in Cina e poi ci racconterà cosa è nato da quell'esperienza. Raffaele Pirola, io ho dato soltanto una sintesi più che ingenerosa di quello che è emerso dal rapporto presentato oggi. Ma quanto non è internazionale la scuola italiana e perché? Che cosa è uscito fuori dall'analisi che è stata fatta da Ipsos?
Sì, allora iniziamo da dire che ci sono pareri un po' discordi, perché i professori universitari intervistati effettivamente bocciano con un clamoroso 3,6, danno questo voto all'internazionalità delle scuole superiori, mentre gli insegnanti, i professori delle superiori sono un pochino più favorevoli, diciamo, più positivi, e si danno la sufficienza. Certo, non siamo il paese che brilla per l'internazionalità delle scuole, quindi a questa specifica domanda i docenti universitari chiedono che la scuola italiana si avvicini di più a alcuni modelli riconosciuti anche per il loro valore, penso alla scuola finlandese, e che consentano quindi agli studenti di passare da metodi di apprendimento un po' troppo frontali, che poi lasciano poco nel ricordo, diciamo, nella capacità di utilizzo di quanto appreso dagli studenti, chiedono che si passi a dei metodi più pratici, che consentano più attività sul campo, più laboratori, e che poi in qualche modo si trovi una soluzione alla cronica incapacità degli studenti italiani di esprimersi in una lingua straniera, in primo luogo in inglese.
Ecco, questo mi sembra, mi scusi se mi rimango per un istante, Raffaele Pirola, su questo punto, perché uno dei tasselli che va a comporre la parola internazionalizzazione, che è anche difficile da pronunciare per giunta, è proprio quella delle lingue straniere. Questo è un punto debole tuttora?
Sì, è un punto debole, purtroppo è anche un dato ricorrente in questo osservatorio che ormai da 6 anni abbiamo messo in piedi noi della Fondazione Intercultura con Fondazione Telecom Italia. Prima abbiamo intervistato i presidi, poi gli insegnanti, poi gli studenti di vari paesi, e viene fuori che gli italiani da questo punto di vista sono sempre il fanalino di coda. E il dato di quest'anno è la valutazione anche della scuola nel complesso, sempre da parte dei docenti universitari, e abbiamo chiesto quanto i ragazzi sono capaci di studiare in lingua straniera. Il 61% di loro ha bocciato i ragazzi italiani in questo. E non stiamo parlando solo dell'inglese, attenzione, stiamo parlando anche di altre lingue. La ricerca dell'anno scorso metteva chiaramente in evidenza come lingue come il russo, il cinese, l'arabo, magari come insegnamenti extracurricolari, quindi che non vanno in pagella ma che sono altrettanto importanti, ormai registrano percentuali di insegnamento in alcuni paesi europei di 15-20%, mentre in Italia siamo fermi al 3% per queste lingue. Quindi i ragazzi rischiano di affacciarsi poi al mondo dell'università e al mondo del lavoro, dove ormai lo scenario globale, con un forte handicap.
Per quello che riguarda invece l'uso della tecnologia, perché anche saper usare diciamo nel modo più opportuno e poter accedere alla tecnologia rende internazionale una scuola, un sistema scolastico, credo.
Sì, e qui ci sono invece dei buoni passi avanti, perché è stata proprio la capacità maggiormente riconosciuta ai ragazzi, sia da parte degli insegnanti delle superiori, sia da parte dei docenti universitari. E secondo me è anche singolare far notare che una quindicina di anni fa parlavamo di lingue e di tecnologie un po' come i due buchi neri delle conoscenze, delle competenze dei ragazzi italiani. Essendo la tecnologia, è evidente che ce la stiamo facendo, perché si parla anche di buone considerazioni da parte dei docenti di utilizzo delle tecnologie applicate allo studio. nelle lingue, come dicevo, siamo ancora molto indietro, quindi forse i ragazzi hanno dato una risposta quasi personale prima ancora che la scuola sia riuscita a attrezzarsi sulle tecnologie. Speriamo che lo facciano anche sulle lingue.
C'è stata invece una delle buone notizie che è uscita dal rapporto medesimo, è l'aumento degli studenti che vanno all'estero con un programma individuale, è così?
Assolutamente, qui siamo di fronte a un vero e proprio boom, un'esplosione. Siamo passati da una stima di 4.700 ragazzi che facevano un programma di un intero anno all'estero, oppure di 6 mesi o 3 mesi relativi a 3 anni fa, ai 7.300 stimati quest'anno, quindi oltre il 55% della crescita. E il fenomeno che osserviamo noi da Intercultura è che la parte del leone la fanno sempre i paesi anglofoni, ma iniziano a affacciarsi con una certa consistenza anche qui quelli che possiamo definire i paesi emergenti. Pensi che quest'anno noi mandiamo 100 ragazzi in Cina a frequentare l'intero anno scolastico, e ci sono anche destinazioni come la Russia, l'Indonesia, la Thailandia, il Brasile, che anni fa non avremmo mai pensato.
Allora, Jacopo Manidi, questo è il suo momento a questo punto. Quando è andato in Cina, che cosa è avvenuto e come quell'esperienza di borsista ha cambiato la sua vita? Perché credo che poi è proprio un cambiamento quello che sia venuto, e anche radicale da quel viaggio.
Sì, radicale completamente. Allora, io sono partito nel 2012 ad agosto e sono tornato poi 10 mesi dopo. Sono precisamente stavo nella città di Changzhou, che è vicino a Shanghai, a una 50ina di minuti in treno dalla metropoli più famosa della zona. E mi ha lasciato tanto come esperienza, mi ha lasciato tanto perché un ragazzo di 17 anni che decide di fare le valigie, come si diceva oggi al convegno, e partire, andarsene, è diciamo una scelta molto 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 complicata e molto importante, e quindi tutto ciò che deriva da questa scelta è veramente importante, perché riguarda se stesso, riguarda una persona che comunque non è neanche maggiorenne, che va a confrontarsi con una cultura completamente diversa, con qualcosa di nuovo. Una scelta che comunque comporta le sue sfide.
Certo.
Ed è proprio, diciamo, andare incontro a queste sfide, essere consapevole, essere conscio che niente è facile quando arriverai comunque nel paese che hai scelto e che ti dovrai mettere d'impegno, è questo che ti fa rimanere tanto.
Quanto è stato difficile? Quanto è stato difficile e quanto poi è stato invece importante man mano che passava il tempo, Jacopo Manidi?
Allora, difficile un pochino, non troppo, però ci vuole impegno da tutti i punti di vista. Io ci ho messo più o meno la metà dell'esperienza, quindi 5-6 mesi, per adattarmi completamente, per avere un buon livello della lingua, per avere comunque una discreta conoscenza della cultura e delle persone.
Beh, 5-6 mesi sono anche pochi per un buon livello di conoscenza
infatti,
del cinese.
Sì, io la studiavo anche a scuola, però non, prima, quando sono partito, non era alto il mio livello, era comunque un livello A1, proprio base. E ci vuole tanto tempo, sia per la lingua, che noi consideriamo difficilissima, vediamo gli ideogrammi, diciamo cosa sono, la pronuncia di questi ideogrammi che si basa su tonalità diverse della voce, che sillabe che per noi non hanno, cioè non esistono. Ma anche per rapportarsi alla storia di questi ideogrammi, alla storia del popolo che li ha inventati, a com'è questo popolo adesso, come sono i cinesi, con questa potenza così tanto nominata e conosciuta, che però si conosce poco alla fine, si conosce veramente poco.
Senta, lei ha preso una decisione per quello che riguarda i suoi studi universitari proprio in base alla sua esperienza in Cina, è vero?
Sì. Diciamo che nella mia scuola cinese le tecnologie erano molto avanzate, le materie scientifiche si studiavano tanto, e il fatto di avere per chimica un laboratorio che aveva un sensore ottico per entrarci, laboratori di fisica con tantissimi oggetti con cui fare esperimenti, ma anche lavagne enormi come quelle che vediamo nei telefilm per fare matematica, diciamo. E tutto questo mi ha affascinato tantissimo, quindi una delle grandi ragioni per cui ho scelto di andare a fare ingegneria, un indirizzo esattamente ingegneria di materiali delle nanotecnologie, è stato anche per quello, perché comunque mi ha lasciato tanto, mi ha intrigato il fatto di vedere, non lo so, queste materie scientifiche che da noi sono così tanto teoriche e poco pratiche, viste anche praticamente. E diciamo, il loro essere avanti nell'ambito tecnologico ha fatto sì che qualcosa di più mi entrasse.
Qualcosa di più mi entrasse. Io ho ancora un'ultima domanda da fare a Raffaele Pirola, e riguarda, beh, forse non è una notizia molto piacevole, però da quello che emerge nel rapporto è che per i docenti universitari i neodiplomati italiani sono fortemente impreparati all'uscita della scuola superiore, è così?
Sì, diciamo che bocciano in quelle le competenze di cui abbiamo parlato.
Quindi la lingua inglese, per esempio.
Ma anche alcune capacità comportamentali, citano spesso la capacità di problem solving, di autonomia degli studi, senso di responsabilità e di ragionamento e critica, che poi, guarda caso, da altre ricerche vengono fuori come le cose, come diceva adesso Jacopo, che si imparano andando all'estero. In qualche modo siamo sempre lì, finché i ragazzi rimangono in un ambiente che conoscono e che è piuttosto frontale con l'insegnamento della scuola italiana, non si rendono conto delle loro risorse, delle loro potenzialità. Uscendo come Jacopo le imparano se stessi a conoscere, però attenzione, molti ragazzi anche uscendo poi valorizzano la scuola italiana. Proprio oggi una ragazza ci ha raccontato della sua esperienza in India e di come tornando abbia valutato la sua scuola d'Italia come la più bella del mondo, perché non dimentichiamo che oltre agli aspetti tecnici c'è anche l'aspetto della cultura generale e dell'insegnamento delle discipline, e questo, chiudiamo anche con una nota positiva anche di favore verso gli insegnanti, è un dato riconosciuto ed apprezzato sia dai docenti universitari che dai professori delle superiori. Nella cultura generale e nella capacità di relazione anche con le culture diverse siamo una scuola che prepara molto bene i nostri ragazzi.
Grazie a Raffaele Pirola, grazie anche a Jacopo Manidi che ha raccontato la sua storia. Ricordo che abbiamo più o meno sintetizzato, perché poi i risultati sono ancora più lunghi, più complessi e molto interessanti, tra l'altro. Abbiamo sintetizzato il rapporto 2014 dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione delle scuole, presentato oggi a Milano e realizzato da Fondazione Intercultura Onlus e Fondazione Telecom. Salutiamo dunque Raffaele Pirola e Jacopo Manidi e passiamo a